La distinzione dei ruoli è chiarissima. Alle istituzioni tocca il compito di reggere, il compito dei reggitori, il compito del re. Al vescovo tocca il compito del profeta. Come nel Vecchio Testamento, i re e i profeti non andavano molto in sintonia, molto d'accordo, però provocavano gli uni e gli altri la crescita della città. Noi abbiamo il compito della ulteriorità, incalzare l'ulteriorità, andare al di là. Quindi ho detto, non si vuole sopprimere il ruolo del governatore, il ruolo di chi comanda, il ruolo di chi governa, che è un ruolo difficile, come difficile il ruolo del profeta. Non è facile, perché chi governa viene preso di mira dalla critica della gente, chi fa il profeta viene preso di mira dal sorriso dei suoi pensanti.
Vivere con sobrietà, giustizia e pietà. Mi sembra un forte articolato attorno a cui schematizzare la nostra revisione di vita. Con sobrietà. Il termine sobrietà traduce una parola greca più complessa e più ricca che corrisponde a saggezza, equilibrio, padronanza di sé, moderazione, temperanza. Sobrio è colui che non è ebbro. Sobrietà è l'opposto di ubriachezza. Non è difficile pertanto intuire quale arcipelago di atteggiamenti morali viene evocato quando, parlando a uomini immersi nell'attività politica, li si esorta a vivere con sobrietà. Non ubriacarsi di potere, non esaltarsi per un successo, non montarsi il capo con i fumi della gloria, guardarsi dal capogiro dei soldi e della carriera, coltivare religiosamente l'autocoscienza del limite, evitare la sbornia delle promesse, mantenere l'equilibrio nel vortice delle passioni, preservarsi dalle vertigini che può dare il potere d'acquisto della propria parola sul tavolo delle spartizioni e dei compromessi. C'è un passo biblico molto significativo nel libro dei Proverbi che vieta espressamente il vino a coloro che stanno a capo di un popolo. Non conviene ai re bere il vino, né ai principi bramare bevande inebrianti, per paura che bevendo dimentichino i loro decreti e tradiscano il diritto di tutti gli afflitti. Ovviamente, sotto la proibizione del vino materiale, si vogliono mettere in guardia gli uomini di governo da tutto ciò che, come si suol dire, può dare alla testa. Nessuno più di loro, infatti, è esposto alla tentazione dei fumi e al conseguente pericolo di provocare, con ubriacature morali, l'oblio delle leggi e il tradimento dei poveri. Da queste considerazioni deve scattare per voi una sincera revisione critica dei vostri comportamenti pubblici, che vi porti a ripudiare ogni intemperanza di potere, ad aborrire dall'esercizio smodato dell'autorità, a convincervi umilmente che anche senza di voi il mondo riesce a sopravvivere e a ritrovare l'equilibrio nelle parole del Signore. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Se però l'invito alla sobrietà richiama in causa il comportamento dei singoli, non si esaurisce certo alla sfera personale, ma tocca anche un processo degenerativo comunitario in atto nel sistema politico nazionale, che provoca riverberi funesti perfino nelle nostre città, ed è la partitocrazia, che potremmo chiamare l'ubriachezza dei partiti. I partiti, secondo la Carta Costituzionale, dovrebbero essere i cosiddetti corpi intermedi, la cui funzione è paragonabile a quella che il fusto svolge nella pianta. Il nostro modello di Stato sociale, infatti, assomiglia proprio ad un albero, le cui radici sono costituite dal popolo e cui rami sono dati dalle pubbliche istituzioni. Il compito del fusto, cioè dei partiti, è quello di raccogliere e coordinare le istanze vive della base per tradurle in domanda politica organica che vada a innervarsi sui rami. I cittadini, quindi, sia singolarmente presi, sia associati in raggruppamenti primari, detti mondi vitali, sono le radici del sistema, in quanto detengono la sovranità e delegano il potere ai loro rappresentanti affinché lo esercitino nell'interesse del bene comune. I partiti invece hanno il compito di incanalare le spinte sociali diverse, organizzando il consenso popolare attorno ad una determinata politica. La politica, perciò, secondo una splendida espressione dei vescovi francesi, può essere definita coagulante sociale, in quanto stringe forze diverse attorno ad un medesimo progetto. È successo però, purtroppo, che il fusto è impazzito a danno delle radici e dei rami. I partiti, cioè, si sono ubriacati. Verso il basso hanno espropriato i cittadini e i mondi vitali di alcune loro mansioni primarie, assorbendo per esempio l'informazione, l'editoria, la cultura, lo spettacolo e spesso condizionando la vita di gruppi e associazioni. Verso l'alto hanno invaso quasi tutte le istituzioni dello Stato, non solo lottizzandosi gli enti pubblici esclusivamente secondo criteri di appartenenza politica, ma anche mitizzando la disciplina di partito, se non addirittura di corrente, a scapito della coscienza individuale e snervando perfino la sovranità del Parlamento, sempre più ridotto a cassa di risonanza per accordi presi fuori di esso. Non è più lo Stato sociale, ma lo Stato dei partiti. Le conseguenze di questo cortocircuito sono drammatiche. Da una parte i problemi ristagnano, i progetti parcheggiano, gli intoppi burocratici si infittiscono e perfino certe provvidenze di legge si incagliano sui fondali della sclerosi amministrativa, si usurano negli intrighi delle clientele e naufragano nel gioco delle correnti. Dall'altra parte cala la fiducia nella politica, visto che è stata ridotta dalla partitocrazia non a coagulante, ma a dissolvente sociale. L'opinione pubblica accentua sempre più la tendenza ad angelicare la società e a demonizzare lo Stato. I giovani, pur sentendo una vivissima vocazione alla solidarietà, preferiscono riversare il loro impegno nel volontariato. Questo sta a dire che rifiutano ormai le semplici proposte di gestione e cercano altrove i laboratori per la rigenerazione dell'humus etico della politica. E si tirano indietro anche gli adulti, disgustati dallo spettacolo dei partiti, che abusando di reciproche interdizioni per osceni motivi di ingordigia nella spartizione delle pubbliche spoglie, producono anche nelle nostre amministrazioni locali paurosi ristagni e incredibili paralisi di governo. Se è vero che l'impegno generoso e trasparente che si esprime in un partito per il bene comune è una forma altissima di carità, il fatto che le sezioni politiche si svuotino provoca nel vescovo una preoccupazione non meno sofferta di quando vede disertata la sede di un gruppo ecclesiale. È urgente che i partiti, i quali restano pur sempre strumento essenziale della nostra democrazia rappresentativa, si disintossichino dall'ubriacatura, si ravvedano dal loro delirio di onnipotenza, riacquistino la sobrietà, concorrano, cioè, come dice l'articolo 49 della Costituzione, a determinare la politica nazionale, ma senza la pretesa di monopolizzarla definitivamente, e tornino al loro compito fondamentale, che è quello di ascoltare la gente, educare i comportamenti, mediare gli interessi, e non certo di trasformarsi in forche caudine, da cui anche per il più semplice sospiro bisogna necessariamente passare attraverso sistemi di tessere, clientele e patronati correntizi. Con sobrietà, ma anche con giustizia, ci dice San Paolo, non sarebbe giusto che il vescovo, ergendosi a giudice freddo dall'alto delle sue sicurezze teologiche, rischiasse di fare una lettura approssimativa e semplificatoria di fenomeni complessi che, per essere ricondotti a trasparenza morale, richiedono in chi li osserva umiltà e pazienza più che declamazioni profetiche, saccenti e disincarnate. Smettendo allora di stendere lamenti e volgendo in termini propositivi il richiamo di San Paolo, penso che non ci sia nulla di meglio che invitarvi a meditare su un passaggio fortissimo della Sollicitudo Rei Socialis È il paragrafo 38 in cui il Papa, superando le antiche definizioni della giustizia, intesa come virtù che spinge a dare a ciascuno il suo, adopera il termine più estensivo di solidarietà. È una pagina splendida, meriterebbe di essere ritagliata e custodita nel portafoglio. Non solo lo esorcizzerebbe dal pericolo di gonfiarsi di soldi a danno del prossimo, ma diverrebbe il più bel breviario del vostro impegno etico, volto alla promozione della giustizia e allo smantellamento di quelle strutture di peccato che purtroppo contano agenzie periferiche anche nelle nostre città. Ecco che dice il Papa. La solidarietà non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale determinazione è fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno sviluppo siano la brama del profitto e la sete del potere. Questi atteggiamenti e strutture di peccato si vincono solo, presupposto l'aiuto della grazia divina, con un atteggiamento diametralmente opposto, l'impegno per il bene del prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a perdersi a favore dell'altro invece di sfruttarlo e a servirlo invece di opprimerlo per il proprio tornaconto. Fin qui il Papa. Tutti siamo veramente responsabili di tutti. È più che una formula, è l'icona del bisogno struggente di cieli nuovi e di terra nuova nascosto nel cuore di tutti. Se si ammette che la solidarietà è l'imperativo etico fondamentale attorno a cui si deve innervare l'impegno dell'uomo, cade ogni legittimazione per moltissimi parametri di giudizio che finora facevano tranquillamente parte del nostro guardaroba spirituale. Non si può più giudicare con sufficienza chi lotta contro la produzione delle armi o contro il loro commercio clandestino e palese. È vietato sorridere sugli slanci di chi parla di difesa popolare non violenta o sostiene l'obiezione di coscienza. Non è ammissibile tacciare di follia chi teorizza la smilitarizzazione del territorio o progetta modelli di sviluppo più legati alla vocazione dell'ambiente. Non va guardato con sospetto chi invoca leggi meno discriminatorie nei confronti dei terzomondiali o si batte perché siano rispettati i diritti delle minoranze. Non va compatito chi disserta sulla remissione del debito dei paesi in via di sviluppo o farnetica su un nuovo ordine economico internazionale. L'etica della solidarietà, insomma, una volta introdotta nei nostri criteri di valutazione, obbliga partiti, sindacati e istituzioni allo smantellamento graduale di tutte quelle basi strategiche che finora hanno sorretto le antiche ideologie della sicurezza nazionale. Anche se questa nuova coscienza planetaria però è una conversione indispensabile che ormai deve connotare lo stile dei raggruppamenti politici e delle istituzioni democratiche, non è il cambio più urgente che a proposito di giustizia ritengo debba avvenire nella gestione della cosa pubblica. È invece un altro, il trasferimento nell'area obbligata dei diritti e quindi anche dei doveri di tutto ciò che spesso sembra lasciato alla zona incontrollata della vostra discrezionalità. Continuare a mantenere larga questa zona significa perpetuare l'equivoco di un potere che crea dipendenze, significa accarezzare manie pericolose di prestigio, se non proprio di dominio, significa coltivare sacrileghe mentalità da demiurghi. È come voler essere ago di una bilancia che però si fa di tutto perché rimanga falsa, non tanto per rubare sul peso, quanto per dimostrare che la misura eccedente è frutto di magnanimità. Io penso che oggi la truffa più grossa non si compie sottraendo, ma aggiungendo apparentemente, è logico. In questo modo è vero che si dà a ciascuno il suo, ma lo si dà facendo intendere che quel che gli si è dato non è tutto suo. È questa un'operazione diabolica, soprattutto perché coperta dall'alibi morale, che in fondo non si è sottratto nulla, non ci si è arricchiti a danno del prossimo, né si sono create ingiustizie sostanziali. A ben pensarci, però, si è rubata una gratitudine indebita, che alla lunga potrà anche fruttare. Ci si è arricchiti di un potere d'acquisto sul mercato del consenso e si è creato quel vassallaggio clientelare che è il vero bubbone maligno delle nostre strutture. Attenzione, amici, aggiustate le bilance, perché non si ruba solo quando si ricava profitto sulla merce, si ruba anche quando si ricava potere sulle coscienze. Con sobrietà, con giustizia e con pietà, dice San Paolo. Nel nostro linguaggio moderno, pietà è lo scrupoloso esercizio dei doveri religiosi. Una persona si dice pia quando è fedele al Signore e osserva la sua legge. Nella Bibbia, però, la pietà ha una estensione maggiore, perché implica anche le relazioni dell'uomo con gli altri uomini e sembra particolarmente compromessa non solo quando si reca oltraggio a Dio, ma anche quando i poveri vengono calpestati. In altri termini, pietà è l'atteggiamento di chi vuole così bene a Dio che sente il bisogno di prolungare questa benevolenza rapportandosi con i fratelli. Se è vero che la pietà è in primo luogo l'atteggiamento che regola il rapporto dell'uomo con Dio, non si può dimenticare che questo Dio sta sempre dalla parte degli oppressi e ritiene fatto a sé ogni gesto di misericordia riservato ai suoi poveri. Sicché per voi politici vivere con pietà deve significare soprattutto onorare l'uomo come icona di Dio. Un invito pressante vorrei rivolgervi, perciò, carissimi amici, in questo momento. Privilegiate l'uomo più che la pietra. Capisco che costruire un asilo, innalzare una scuola, sistemare una piazza, ampliare un porto, edificare un mercato, sottoscrivere un progetto di espansione urbanistica gratifica di più che disegnare scientificamente la mappa cittadina del disagio o impostare con rigore tecnico il centro di animazione sociale del quartiere o provvedere al servizio domiciliare degli anziani o istituire strutture per l'accoglienza di minori in difficoltà, o allestire speciali programmi riabilitativi per i portatori di handicap, o predisporre forme di accoglienza perché i dimessi dal carcere e dagli ospedali psichiatrici non vadano allo sbando, o potenziare i servizi sociali perché raggiungano in modo organico, dignitoso e tempestivo coloro che vivono ad alto rischio di emarginazione. Sì, perché la pietra lascia incisa la firma per i secoli futuri. Il cuore dell'uomo, invece, sopporta l'autografo soltanto il tempo necessario per dire grazie. Ma ricostruire l'uomo vale infinitamente di più che costruirgli la casa. Adoperatevi, vi supplico, perché migliori la qualità della vita nelle nostre città. Mettete più spirito di sacrificio per arginare i guasti di tanta disoccupazione giovanile, non con palliativi demagogici e superficiali, ma con investimenti seri di tempo più che di soldi, di cervello più che di espedienti, di passione più che di calcolo. Aprite gli occhi sul degrado umano procurato dalla droga, dalla delinquenza minorile, dai 100 fenomeni di malcostume che indicano un forte abbassamento di orizzonti etici. La siringa trovata in villa deve far impallidire la giunta comunale più dei liquami di una fognatura fuoriusciti in piazza durante una cerimonia ufficiale. Impegnatevi perché ogni scelta politica tenga sempre presenti gli ultimi. Misuratevi più decisamente con le povertà, aborrendo dal gestirne i bisogni con atti occasionali e favorendo invece quei piani complessivi di intervento per i quali sono predisposte anche delle provvidenze di legge, ma che la pigrizia o la leggerezza o l'incompetenza lasciano scandalosamente inutilizzate. Vigilate affinché i processi di crescente disuguaglianza tra cittadini o gruppi o categorie sociali non finisca col favorire sempre chi è in grado di organizzare meglio la domanda, trasformando così lo Stato in commesso degli interessi dei più forti. Se questa pietà per l'uomo vi farà anteporre alle pietre i problemi pubblici della salute, dell'educazione, della cultura, del lavoro, del rispetto all'ambiente, della partecipazione, Gesù Cristo, che ha promesso il regno a chi avrà dato un solo bicchiere d'acqua fresca per amore, non sarà avaro neppure con chi è convinto di non averlo mai incontrato su questa terra. Non vi scoraggiate, amici. Chiedete al cielo il dono di una genialità nuova che vi metta in grado di esprimere su scenari politici più giusti il vissuto e le ansie dell'uomo contemporaneo alle soglie del terzo millennio. E non lasciatevi cadere le braccia quando, nonostante il vostro impegno personale, improntato a trasparenza e a rettitudine, vi vedete destinatari di sospetti da parte di chi, non comprendendo la vostra fatica, spara nel mucchio con raffiche ingenerose di luoghi comuni. Non demordete. La coerenza paga, anche se con qualche ritardo. Paga anche l'onestà, e la speranza non delude. Tanti auguri, carissimi amici. Siate portatori della pubblica gratitudine presso le vostre famiglie, costrette spesso, per il bene di tutti, a rinunciare alla vostra presenza in casa. Possiate trovare nel vostro duro lavoro il sostegno dei cittadini, la solidarietà dei collaboratori, il rispetto degli avversari, il consenso degli ultimi, la benedizione di Dio. La Vergine Maria vi preservi dal pianto, ma vi conceda il privilegio di intenerirvi davanti alle sofferenze dei poveri, fino alle lacrime.